Benvenuti a tutti e benvenute a tutte a un nuovo episodio di Officina Spritz. Oggi ci addentriamo nel tecnico, a quello proprio quello bello, specializzato come piace a noi, cercando di rendere la vostra puntata sempre una fonte di conoscenza. Prima la sigla e poi capiremo chi è ospite qui da noi per, spoiler, la Ethereum Foundation. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere. E allora rieccoci e diamo finalmente il benvenuto ad Antonio Sanzo, crittografo e ricercatore presso la Fondazione Ethereum. Lo sapete, io cerco di dire il meno possibile perché a noi piace che poi l'ospite abbia quest'onere e onore di presentarsi. E quindi Antonio, benvenuto a Officina Spritz. Ti chiederei un attimino quella che è la tua attività, ma soprattutto quello che proprio ci interessa, come siamo arrivati ad oggi, qual è il tuo background accademico e non.
Va bene, ciao, buongiorno, buonasera, dipende da che lo stai ascoltando. Come detto, sono Antonio, che lavoro per la Ethereum Foundation, lavoro come ricercatore nel core team della fondazione, in particolare nel team di crittografia e di sicurezza. Il mio background, ho un dottorato di ricerca in crittografia presso l'Università di Bochum, quindi lavoro prevalentemente su questi temi correlati a tutto quello che sta intorno alla parte crittografica che interessa il protocollo Ethereum.
Ma prima domanda stupida, parliamo di matematica? C'entrano i numeri?
Parliamo di teoria dei numeri. Sì, la parte su cui sono specializzato è geometria algebrica, e quindi probabilmente chi ha a che fare col mondo cripto avrà sentito la parola curva ellittica, cioè le firme digitali sul protocollo Ethereum, anche su quello Bitcoin, sono su delle curve ellittiche. Io lavoro prevalentemente su questa parte matematica di teoria dei numeri e di geometria algebrica, che sono lo studio delle curve ellittiche, delle isogenie, tutta roba
Quindi
super.
sei approdato nel mondo cripto tramite la porta principale, cioè tramite la crittografia, sei uno di quelli puri?
Sì, se vogliamo metterla da questo punto di vista, diciamo sì, a me piace fare matematica, poi che sia blockchain o protocolli internet.
Come sei finito effettivamente? È vero che può sembrare una destinazione naturale, è vero che sicuramente tu hai avuto una comprensione della materia già più agevolmente rispetto ad altri, perché a noi spiegare la crittografia, capire un attimino anche solo un protocollo, penso che fosse materia ben più ostica. Quindi parti matematico, amante dei numeri e finisci alla fondazione Ethereum. Che succede nel mezzo, ma soprattutto qual è il primo contatto con quello che è il mondo un po' più finanziario? Come ci sei arrivato?
Serio fino a un certo punto perché, ripeto, per quanto probabilmente l'impressione che dà la parola blockchain a tante persone che non sono addetti ai lavori, la parte finanziaria, però ti assicuro che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le persone che mi circondano, la parte finanziaria la tocchiamo ben poco, nel senso viene menzionata veramente, veramente raramente. Però se vogliamo parlare del primo approccio che ho avuto con l'Ethereum, è stato qualche anno fa, ho deciso di cambiare lavoro, quindi muovermi dall'industria verso il mondo blockchain. Ero semplicemente contattato alcune persone che già lavoravano nel core research team di Ethereum, che mi conoscevano, più che non conoscevano me, conoscevano i miei lavori per la comunità crittografica. Non è enorme, siamo qualche migliaio di persone che fanno questo lavoro nel mondo. Quindi i nomi sono sempre, girano e girano sono quelli. Quindi dopo aver contattato qualche persona che conosceva i miei lavori nell'Ethereum Foundation, abbiamo semplicemente concordato l'assunzione.
Siete sempre quelli per una questione di barriera all'ingresso, perché semplicemente essendo una materia molto particolare, siete proprio in pochi che decidono di essere così autolesionisti a un certo punto da andare ad approfondirla a questi livelli, insomma, a masterandola.
Ripeto, Relativamente pochi, siamo migliaia, ripeto, non è che siamo poche decine, però sì, è una materia.
No, ti farei vedere quanti praticanti avvocati ci sono,
Sì,
ecco.
chiaro, ovvio. La crittografia è una materia strana, va, è un'intersezione tra la matematica, la computer science, sì, ripeto, deve essere un po' strano per farti piacere queste cose, sicuramente.
Allora, se chi ha qualche domanda può già partire. Io sono estremamente affascinato dalla cosa perché oltre all'esperienza con le cripto ho sentito crittografia soltanto con Dan Brown, quindi quanto piacciono a noi e alla community le puntate che ci insegnano qualcosa. Chiara, quando vuoi vai, altrimenti procedo.
No, beh, allora Antonio, ma se vogliamo parlare un attimo di Ethereum, come sta procedendo il passaggio verso la Proof of Stake?
Ah sì, il passaggio è accaduto oramai più di un anno e mezzo fa col demerge. È andato meglio del previsto, praticamente, nel senso che ci sono stati qualche anno di preparazione per poi aver toccato il culmine il 15 settembre di un anno e mezzo fa. Ricordo sempre con piacere perché il giorno del demerge, quindi quando siamo passati definitivamente alla proof of work, alla proof of stake, ho visitato l'ufficio di Ethereum a Berlino, dove c'erano circa, non so, 150-200 persone, tra persone che lavorano per la Ethereum Foundation e persone che lavorano nei client, per festeggiare, diciamo, questo passaggio storico. La cosa semicomica è che il demerge doveva accadere verso le 6 di mattina, perché non era. Quando si era nella proof of work, la produzione del blocco, la tempistica era guidata dall'hash function, quindi non è molto deterministica quanto nel blocco veniva creato. Quindi noi avevamo un orario approssimativo del passaggio da proof of work a proof of stake ed era alle 6 di mattina. Quindi siamo andati tutte queste 150-200 persone all'ufficio di Ethereum a Berlino per assistere all'evento. Poi l'evento è caduto qualche ora in ritardo, verso le 7:30-8. La cosa buffa è che non è accaduto nulla, nel senso è andata così bene che al passaggio abbiamo fatto questo countdown 3, 2, 1 e non è successo nulla. Nel senso eravamo tutti pronti lì a vedere i log che magari sbombavano, che saltava qualcosa, ma non è successo assolutamente niente. Quindi abbiamo visto il log pulito e detto ok, andiamo a fare colazione.
Beh, vi aspettavate una sorta di millennium bug, giustamente.
Bravo, esatto, ricordi quando io sono vecchio abbastanza per ricordare il capodanno del 2000, che 3, 2, 1, bam, lo
Beh, ma
stemmato.
chi lavorava nel settore era sveglio tutti lì a mezzanotte a non lavorare.
Io ancora non lavoravo all'epoca, non sono così, sono vecchio, ma non così vecchio, però ricordo
Sei
che
fatto il mezzo.
però, ripeto, aspettavo col millennio lì, aspettavo che non so, la fine del mondo, capodanno
Invece
così.
una domanda appunto sul riuscito passaggio al proof of stake. Oltre, diciamo, il numero che un po' più attirava anche i profani, soprattutto parlo personalmente, era questa possibilità che con la nuova modalità si risparmiasse addirittura il 99,5% del consumo energetico. E molti invece si sono lamentati da un punto di vista invece, ecco, finanziario, di dominance, rispetto a quella che può essere la più centralizzazione rispetto al proof of work. Invece, da un punto di vista puramente tecnico, questo passaggio influisce, ha influito o avrebbe potuto influire sulla vulnerabilità stessa della rete? E questo poi soprattutto ho una domanda in chat dove ci chiedono, puoi spiegare di cosa si tratta? Cosa intendi quando parli del log? Ovviamente rispondi nell'ordine che preferisci.
Sì, il log praticamente, cioè, quando ci sono dei programmi che vengono eseguiti, il log è semplicemente un file o un terminale dove vengono riportato quello che accade nel programma. Quindi noi ci aspettavamo delle eccezioni, quindi ci aspettavamo che nel momento in cui si passasse dal proof of work al proof of stake, avessimo visto degli stack trace, delle eccezioni, degli errori in questo file di testo, in questo terminale. Ma non. Ripeto, è andato tutto molto più liscio del previsto. Questa è la prima domanda. La seconda non l'ho capita. Se la puoi ripetere, per favore.
Sì, la seconda, diciamo, tutti quanti, tutti noi profani, siamo concentrati chi sul punto di vista del risparmio energetico, che il 99,5 era una statuizione ambiziosa, cioè dire io adesso passo da 100 a 0,5, chapeau, soprattutto di questi tempi. Molte persone invece dibattevano sostanzialmente dal punto di vista poi più finanziario e anche speculativo sul problema adesso, il passaggio al proof of stake lo renderà inevitabilmente più centralizzato rispetto al proof of work. Insomma, poi come sai ci sono le varie scuole di pensiero che non si finisce mai. E invece volevo sapere a livello tecnico per la rete, cioè per te Antonio, per quanto riguarda il punto di vista della vulnerabilità della rete o di... Cioè, cosa cambia per te, Antonio? A parte che in quel momento giustamente dici è andato tutto bene, non è successo nulla, perfetto. Ma com'è cambiata la rete Ethereum per te che ci lavori?
Certo, allora, sul fatto del risparmio energetico, sono d'accordo con te, il 99% del risparmio energetico è veramente qualcosa di ottimo io dico sempre questo, ci possiamo permettere, io non sono un amante di Bitcoin, tra virgolette, non sono uno che è contro Bitcoin, mi piace Bitcoin, risolve il problema dello store value per bene. Quello che voglio dire è che ci possiamo permettere un Bitcoin, non ci possiamo permettere migliaia di Bitcoin, non ci possiamo permettere migliaia di chains che fanno la proof of work. Quindi Bitcoin rimarrà sempre con la proof of work, mi sta bene, però per altre chain noi abbiamo il dovere come cittadini del mondo di far meglio, di andare a sprecare energia. Quindi Bitcoin rimane lì, va bene, ma ne basta uno. Quindi questo per il risparmio energetico. Per le altre cose, proof of work, secondo me proof of stake a livello di sicurezza è anche migliore rispetto a proof of work, con un caveat, con un problema. È più complesso da spiegare. Nel senso, se ci mettiamo in una stanza con un profano, io probabilmente riesco a spiegargli come proof of work funziona in maniera molto triviale, usando un pochino di astrazioni, però riesco a spiegare a una persona comune come funziona proof of work, senza problemi. Proof of stake è un po' più complesso. La complessità, anche a livello di codice, codificare un sistema proof of work prende poche linee di codice, qualche migliaio. Far funzionare una proof of work è molto più complesso. Però il mio argomento è che è più sicuro.
Il proof of stake, ok, il POS quindi paradossalmente è più sicuro del POV.
Era più complesso.
Ok, io invece credevo che insomma proprio la questione di questo eterno calcolo matematico impossibile da sviscerare, seconda parte di calcoli, insomma di un insieme di calcoli complicatissimi, per me appunto profano a livello tecnico era la più grande garanzia di sicurezza del mondo, perché dicevo, beh, allora è impossibile che un domani arriva Chiara, che è un hacker o che è una malintenzionata e riesce insomma a fare un breach o comunque a creare dei problemi sulla rete. Quindi tu invece dici che il POS è più sicuro. Ora, stand...
Sicuro, senza magari più sicuro, lo stesso livello di sicurezza, se non migliore, non se la giocano. Però
Ok,
sicuramente proof of stake è più complesso.
se fossimo bimbi di 3 anni... Soltanto la parte del perché ritieni che possa essere parimenti sicuro e anzi un po' di più rispetto al proof of work?
Allora, parimenti sicuro. Allora, ricapitoliamo cosa sia con la proof of work. Come hai detto tu prima, la proof of work abbiamo. Glielo spiego sempre, cerco di spiegare sempre in maniera semplificata, ovviamente quello che c'è dietro è molto più complesso. Abbiamo un puzzle che viene posto a tutto il mondo, è il primo che lo risolve in un determinato numero di minuti, diciamo vince, in questo caso vince dei Bitcoin e può emettere il blocco. Questo è il proof
Ci
of work.
teniamo un attimo a dire a chi si avvicina alle tematiche della community che quando diciamo che si risolve il calcolo in un paio di minuti, vuol dire che stiamo parlando di calcoli complicatissimi, perché pensate ai calcoli che può fare il vostro computer, il calcolo più utile che vi serve nella vita di ogni giorno, il computer ve lo fa in 0, secondi, immaginate ora un calcolo che invece ha bisogno di minuti per essere risolto.
E ripeto, più la cosa che rende il proof of work inquinante, tra virgolette, è che più potenza di calcolo uno mette, più ha la possibilità di vincere, no? Quindi, ripeto, chi ha un solo computer rispetto a chi ha un, non so, un magazzino pieno di computer, ovviamente ha meno possibilità di, diciamo, di vincere questo, di trovare la soluzione di questo puzzle. Per la proof of stake, la difficoltà di computazione viene sostituita dalle persone. Dalle persone che volontariamente mettono a disposizione parte del capitale, in questo caso parte dei loro Ether, nella comunità, quindi mettono a disposizione parte dei loro Ether, li mettono nel sistema, ricevono dei reward in cambio, e il loro stake, quindi la loro parte di Ether, viene utilizzata per avere la sicurezza della rete. Per quanto riguarda la sicurezza, ci sono dei calcoli che non sto lì a sviscerare, ma se mettiamo ora, facciamo il calcolo economico di quanti miliardi di dollari servono per rompere Bitcoin e quanti miliardi di dollari servono per rompere al momento Ethereum, Ethereum vince. Cioè, nel senso, ci vogliono più miliardi di dollari per rompere Ethereum che miliardi di dollari per rompere Bitcoin. Perché? Perché al momento abbiamo qualcosa come 930.000 validator, che sono gli stakers, che sono quelli che hanno messo a disposizione il loro capitale. Ora, ogni staker deve mettere 32 Ether. Se ne moltiplichiamo 32 Ether per 930.000 validators, abbiamo questa cifra astronomica di svariati miliardi di dollari.
Ah, dicevo che, se vogliamo, insomma, mi sembra un bel deterrente, soprattutto andare a parlare, a fare i numeri, i conti col portafoglio. Senti, tu mi hai detto una cosa molto, molto bella. Hai detto, con riferimento alla questione energetica, è bene che Bitcoin ci sia sia lì, quindi ormai esista, però noi, in quanto cittadini del mondo, abbiamo la responsabilità, quando andiamo in post, a fare di meglio. Ti volevo chiedere, visto che si dibatte tantissimo sull'utilizzo della blockchain, e credo che Ethereum su questo sia la regina indiscussa, nel senso che la quantità di progetti e di lavoro che c'è sulla rete di Ethereum ne facciano mi perdonerai il termine, ma forse dal punto di vista dell'end user, la rete più commerciale che ci sia attualmente, la più utilizzata, la più utilizzabile. Però ovviamente le persone continuano a dire: per me c'è un mondo cripto e poi c'è il mondo reale. Io ti volevo chiedere qual è l'importanza, l'impatto che Ethereum avrà, secondo te, con riferimento all'eventuale mass adoption, ma da un punto di vista puramente pratico. Cioè, immagino che tu comunque lavori all'Ethereum Foundation perché ti piace l'argomento, però ovviamente crederai anche il progetto. Ecco, perché Antonio crede? E perché crede che in prospettiva Ethereum darà un contributo al mondo? Quel contributo qual è?
Allora, la prendo un secondo un po' più generale, più che Ethereum. Ti voglio dare un'opinione per quanto mi riguarda a cosa servono le blockchain e le criptomonete, più che solo Ethereum. Alcuni casi delle criptomonete, delle blockchain del passato erano veramente ridicoli. Nel senso che ricordo quando si voleva, che ne so, tracciare la mozzarella sul blockchain, non serve niente. Fare le cose in maniera distribuita è molto più complesso che farle in maniera centralizzata. Quindi, se un problema si può risolvere in maniera centralizzata, ben venga la centralizzazione. Quando è importante avere roba non centralizzata, quindi via blockchain? Quando si aggiungono altre variabili. Una delle variabili che portano all'utilità della blockchain è la censorship resistance. Nel senso, se vogliamo che la nostra rete funzioni anche in presenza di un dittatore, beh, a questo punto avere un sistema centralizzato non è più sufficiente. Quindi a questo punto progetti come Bitcoin, come Ethereum, come altre blockchain hanno un senso. Ora, dove abbiamo uso di questi casi? Ne abbiamo diversi. Qual è il più, diciamo, il più prominente? Se pensiamo a realtà come l'Argentina, il Libano, al momento, poi tra 10 anni, 10 anni fa, magari erano diversi, ma al momento in Argentina assistiamo a un'inflazione che va qualcosa come il 90% anno. Quindi le persone che si trovavano ad avere un certo numero di pesos che permettevano di acquistare un certo numero di merci, si trovano ad avere un potere d'acquisto diminuito del 90%. Quindi paradossalmente avere nel loro wallet qualcosa come Bitcoin o Ether o altre criptomonete anche se sono fluttuanti, sono sempre meno fluttuanti della moneta locale. Dove sta il vantaggio? Che se anche ci fosse un dittatore in Argentina che volesse vietare l'uso di Bitcoin e Ether, non può. Non può stoppare la rete. Quindi questo è uno dei use case che mi rendono molto, molto contento che il mondo blockchain esista.
L'indipendenza sostanziale da tutti quelli che sono i fenomeni anche politici della vita. A questo punto la domanda arriva, te la sei cercata, arriva diretta, sei stato un giovane cyberpunk nei tuoi anni di studio?
Io sono stato, e questo è pubblico, quindi non è, ero un hacker, sono stato un hacker abbastanza...
Ok, sì, ho sentito l'odore della risposta proprio in arrivo, quindi te qua ha chiamato la domanda.
Sì, però non mi definire cyberpunk dal punto di vista purista del termine, però sicuramente il fatto di non dipendere da un'entità centrale che faccia il bel cattivo tempo è una cosa che non mi dispiace.
Benissimo, a questo punto io mi concentro, ovviamente se Chiara ha delle domande, prego Chiara, altrimenti insomma adesso io mi sposterei un attimino su quella che è proprio l'attività dell'Ethereum Foundation, perché come dicevo prima c'è una differenza sostanziale tra quello che è Bitcoin e quello che è Ethereum, cioè secondo me Ethereum è un progetto che può permettersi per vari motivi proprio storici e fattuali, di avere degli obiettivi, di avere una roadmap, di avere una sorta di direzione, ecco, un progetto che può avere una direttrice. E infatti volevo chiedere all'hacker che poi è finito a lavorare addirittura per una foundation, che è una cosa bellissima per quanto mi riguarda, quello che è il lavoro dell'Ethereum Foundation. E soprattutto quelli che sono un attimino gli obiettivi, cioè il fatto che Ethereum sia sostanzialmente, come abbiamo detto, commerciale, quindi per tutti, come prima mi dicevi che comunque tutto è open source, quindi tutto viene lavorato, viene rilavorato, poi qualcun altro prende e apporta delle migliorie, è questo insomma l'obiettivo di Ethereum, soprattutto nel breve e medio termine, diventare la rete commerciale per tutti.
Ma se parliamo dell'Ethereum Foundation ha come obiettivo quello di migliorare l'ecosistema Ethereum. Non ha altri obiettivi. È una foundation, non ha scopi commerciali. Come Ethereum Foundation noi abbiamo solo spese, niente introiti. Quindi ripeto, finché abbiamo una disponibilità finanziaria andremo avanti, poi un giorno finirà perché non abbiamo scopi commerciali, non vendiamo nulla.
Come con l'Argentina, mi sento di dire. Vedo una domanda di Chiara, prego Chiara.
No, allora, tornando proprio alla chain e tornando ai suoi aggiornamenti, l'aggiornamento di Dan Kun invece...
L'aggiornamento di Kun ha uno scopo un po' diverso rispetto al The Merge, che è quello... Cioè, una volta finito la parte che era a cuore di un po' di tutti, quindi quello di andare verso la proof of stake, l'altra cosa principale è quella di avere una rete più veloce e dove le fee, il gas, sia un pochino meno caro. E quindi Dan Kun avrà come obiettivo principale e ha come obiettivo principale quello di rendere la rete più veloce. Per dare dei numeri, fino a qualche anno fa Ethereum riusciva a macinare qualcosa come 10 transazioni per secondo, che non sono tante, ovviamente, sono abbastanza poche. Con l'introduzione dei roll-ups, quindi del livello L2, si riesce a aumentare il numero di transazioni di un ordine di magnitudo. Quindi abbiamo al momento, grazie ai roll-up, qualcosa che si aggira intorno agli 80-100 transazioni per secondo. Con l'introduzione di AP 4844, quindi 4844, conosciuto anche Proto Dank Sharding, che andrà in Dankun, si dovrebbe aumentare le performance in un altro ordine di magnitudo, quindi dovremmo andare verso le 1000 transazioni al secondo.
Sulla rete principale.
Sulla rete principale, nel senso se contiamo la rete principale, anche gli L2, quindi tutti i rollups.
E quindi il futuro che vogliamo per Ethereum in sé, se dovessi descriverlo tu adesso come rispetto magari paragonandolo anche ad altre chain, come lo vedi anche a livello di prestazioni?
E lo vedo molto brillante se riusciamo a rapportare tutte le migliorie che abbiamo nella roadmap lo vedo molto brillante. Ci sono delle challenge che sono tecnicamente abbastanza ostiche, però sono molto confidente che la comunità riuscirà a portarle a casa. Però, ripeto, dipende da quello che accadrà nei prossimi mesi, anni. Noi abbiamo un sacco di idee, un sacco di progetti che vogliamo portare avanti come comunità Ethereum, non come Ethereum Foundation, come comunità Ethereum, e stiamo cercando di portarli a casa uno a uno. Dopo, ripeto, dopo il demerge, che ripeto, mi sento di dire che è stato un successo, ora il nostro obiettivo è quello di portare le performance di Ethereum a un livello accettabile, di competere con non lo so, Visa, la carta di credito.
Ma invece, tipo, nel prossimo futuro, come vedi la convivialità delle diverse chain? Cioè, secondo te sarà possibile che continueranno a esistere migliaia e migliaia di chain o il numero si restringerà?
Io ho un approccio molto darwiniano da questo punto di vista, nel senso che se una
Sopravvive chi.
esatto, sopravvive chi merita. Sicuramente non saranno solo i Bitcoin e Ethereum a esistere, ci sono un sacco di altri progetti che sono molto validi e sicuramente un sacco di questi moriranno. Quindi se avranno di queste migliaia di progetti che ne abbiamo ora, io mi sento di dire che, non so, qualcosa come una buona percentuale, più del 50%, non avrà successo, ma ci sarà una gran parte di altri progetti che non sono solo Bitcoin o Ethereum che avranno successo per motivi diversi da Bitcoin e Ethereum. Ognuno si può ritagliare il suo spazio chiamiamolo, di mercato.
Poi ti faccio l'ultima domanda, poi rilascio la parola a Paolo, ma invece che adesso è un argomento caldo quello dell'ETF di Bitcoin, ma sappiamo che a maggio forse c'è l'approvazione dell'ETF su Ethereum. Quindi questa cosa secondo te può dare beneficio comunque alla rete, al prezzo? Ha senso secondo te come cosa per, diciamo, democratizzare un po' di più l'investimento e permetterlo anche appunto ai piccoli retail.
Ma sì, io sono per il libero mercato, quindi se c'è un modo per cui una persona riesce ad acquistare Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra criptomoneta tramite strumenti finanziari più tradizionali, ben vengano. Poi se questo abbia una ripercussione sul prezzo di Bitcoin o Ethereum, non so, io ripeto, qualsiasi persona che dice di conoscere l'andamento dei prezzi, io sono molto scettico. Perché la palla di cristallo non ce l'ha nessuno. Però io sono a favore di qualsiasi tipo di strumento finanziario che aiuti le persone a investire il loro capitale come vogliono.
Giustamente, concordo.
Io ho una domanda appunto per il dietro le quinte, perché spesso non tracciamo una linea netta tra chi si approccia alla speculazione e chi invece ci lavora a livello tecnico. Quanto cambia per la community di Ethereum, ma soprattutto per chi ci lavora effettivamente? Quanto è rilevante, quanto vi importa l'andamento dei prezzi?
Per quanto mi riguarda, nulla. Nel senso, ovviamente, no, io vivo in un. Ultimamente c'è stato, come si sa, il bear market. Come fondazione, come persona che lavora per la fondazione di Ethereum, mi ritengo molto fortunato perché il prezzo di Ethereum non è andato a perdere il 99%. Ma questo, ripeto, personalmente potrebbe anche non interessarmi, però sono sicuro che se il prezzo di Ethereum dovesse andare a zero, ovviamente la Ethereum Foundation non riesce a pagare. Però, dato che il prezzo di Ether non è sceso poi così tanto, non ha avuto grosse ripercussioni sulla mia vita o sulla vita delle persone che lavorano per l'Ethereum Foundation. Ci sono state altre foundation che hanno avuto invece delle ripercussioni, purtroppo. Però per quanto riguarda le fluttuazioni dei prezzi, che sono di piccole entità, 5%, 3%, 10%, per quanto mi riguarda, ripeto, a me piace fare matematica e per il resto non seguo molto l'andamento finanziario. Ovviamente se il prezzo di Ether sale sono contento, però non mi ci spacco la testa.
Dal punto di vista invece puramente del lavoro, nel senso, è chiaro che ogni rete, ogni sistema è un sistema perché ogni elemento, insomma, influisce e interagisce con gli altri. Nel caso in cui il prezzo aumenti, effettivamente Antonio dice a me che abbiamo fatto più 20, 25, più 30%, io sono un matematico, ci lavoro, mi cambia relativamente, però non fa un attimo il giro e a lungo termine ti cambia, nel senso, quando il prezzo sale lo stiamo vedendo, no? Cioè, tutti quanti parlano da dicembre in poi, tutti quanti è bull market, Bitcoin è risalita, bull market, e quindi tutti quanti, anche faccio sempre esempio di mio papà, il camionista che c'ha la terza media, comincia a parlare di cripto e vuole investire, vuole entrare. Questo porta, a tuo parere, poi tu che lo vedi da dentro, questi momenti portano più fermento anche a livello lavorativo, perché partono più progetti, perché l'attenzione è più alta. Cioè, sotto questo punto di vista, il prezzo indicato dai mercati finanziari influisce?
Io rigiro un attimo invece la cosa, perché mi piace molto quello che ha detto Vitalik qualche anno fa, o qualche mese fa. Quando è iniziato il bear market, Vitalik ha detto una cosa molto interessante, che è questa. Praticamente quando c'è il bear market si lavora benissimo, nessuno ti sta a stressare. Le persone sono un po' depresse, quindi non stanno lì a chiedere roba. Quindi per noi detto i lavori, si lavora una bellezza. Quello che ha detto Vitalik è questo. Noi abbiamo il dovere di rendere Ethereum più performante. Ora sappiamo che un altro bull market arriverà, ma non sappiamo quando. Quindi è come se abbiamo un countdown, quindi questa bomba che esploderà, però non sappiamo quando. Quindi lavoriamo ora bene perché non sappiamo fino a quando riusciremo a lavorare così tranquilli, cioè come avere questo countdown senza sapere il quando esploderà. Quindi in realtà si lavora molto bene nel bear market, nessuno ti stressa. Quando c'è il bull market le cose sono molto più elettriche,
più veloci, più vivaci, più stressati,
vogliono qualcosa, tutti ti stressano.
Perfetto, allora noi siamo in chiusura con l'episodio, prima di passare allo speech and tips, a te la domanda è una domanda che facevo sempre le scorse stagioni, però poi non mi è mai soddisfatto la risposta, quindi ho capito che devo farla, insomma, quando è il caso di farla, la voglio fare a te. C'è un, cito un amico della community di Officina, preferisco non fare nomi per varie ragioni, però lui ha detto una cosa molto bella, ha ripreso una cosa molto bella, ha detto: l'informatica attualmente, soprattutto in Italia, che è un paese con una scarsissima alfabetizzazione informatica, è l'unico vero ascensore sociale che sia rimasto attivo. Nel senso che ti permette oggi avere delle competenze informatiche in ambito tecnico, ti consentono veramente di andare a lavorare per Google anche se non sei figlio d'arte, perché non c'è questa cosa nell'ambito informatico. Ovviamente tu hai fatto un percorso un po' di anni fa, questo è ovviamente, insomma, è purtroppo evidente, però che cosa consigli ai giovani oggi per lavorare in questo mondo e per lavorarci bene? Cioè, quali sono le cose che dovrebbero fare, dove potrebbero indirizzarsi, e quali sono invece le cose che un giovane oggi appassionato di informatica come lo eri tu, o di matematica banalmente, non dovrebbe fare?
Ma io, a prescindere dalla matematica, dall'informatica, eccetera, io consiglio a qualsiasi giovane di appassionarsi a una cosa e farla bene. Cioè, cosa essa sia, nel senso, se qualcuno è appassionato per l'informatica, di andare avanti sulla sua strada, fare una cosa sola, va bene, piuttosto che farne mille e non far nulla. Quindi quello di far non fare, io personalmente ho sempre scelto questo approccio, farne una cosa sola è al massimo possibile.
Benissimo, e con questa noi chiudiamo l'episodio per ora. Ringraziamo Antonio che però, come vi ricordiamo sempre, resterà con noi per lo Spritz and Tips, quindi noi ci vediamo tra qualche minuto. Grazie a tutti. Bentornati, come sempre, alla rubrica preferita della nostra community. Signori, il conclave è finito. Dico il conclave perché ci siamo trovati a parlare per trovare i punti. E abbiamo detto un sacco di robe, quindi volevamo darvi 15 consigli, ma come sempre, insomma, la metodologia forgia l'uomo e non saremo noi a venir meno a questo assunto. Quindi apriamo lo Spritz and Tips di oggi, grazie ad Antonio Sanso che è qui con noi fino alla fine, e direi di partire nell'ordine Antonio, Chiara e poi ci sarò io. E ovviamente, come sempre vi ricordo, lo vedrete anche su Instagram una settimana dopo, ma in realtà voi siete avvantaggiati perché la vostra fidelity, insomma, denota il vostro livello di saggezza e noi vi ringraziamo sempre per questo. Senza ulteriori indugi, apriamo lo Spritz and Tips. Prego Antonio, prima tip di oggi per i nostri ascoltatori.
Sì, certo. Volevo consigliare a chi si avvicina al mondo cripto di non focalizzarsi solo sull'aspetto economico del progetto, ma di dare un'occhiata anche ai valori sia sociali sia tecnici del progetto stesso prima di investire, e poi decidere con parsimonia se voler far parte della comunità o meno, e non focalizzarsi solo sull'andamento dei prezzi.
Io ragazzi invece oggi vi consiglio di, come ha accennato in puntata Antonio, di fare poche cose ma fatte bene. Basta anche solo una, ma dove mettete tutto, vi impegnate sia nella vita sia negli investimenti. Cioè focalizzatevi su una cosa e concentrate tutte le vostre energie su quelle. Vedrete che farete più strada che fare mille cose che alla fine è come non fare niente.
Io ragazzi invece ritorno a quanto detto da Antonio su quanto Ethereum ha da dare, ma su quanto in generale il fenomeno blockchain, persino il fenomeno DeFi se vogliamo, abbia da dare. E vi ricordo che custodire, ma soprattutto sapere, conoscere e studiare vi consente di metterti in una posizione di indipendenza e autonomia anche nei confronti dei fenomeni autoritativi a cui noi non siamo ancora particolarmente soggetti in Europa, ma il mondo è un posto molto grande, fatto da miliardi di persone che beneficiano sicuramente tanto di questo tipo di tutela, perché di tutela si tratta anche in ambito tecnologico. E per oggi è tutto, grazie per averci ascoltati, ringrazio Chiara e Vincenzo, ancora Antonio Sanso che si è prestato da a parlare con noi, a divulgare. Antonio ha fatto un ottimo lavoro e farà ancora un ottimo lavoro per l'Ethereum Foundation. Come sempre, io sono Paolo Marra e questa era Officina Spritz. Buona serata a tutti.